Elezioni 2013, improponibili PDL in lista. Tra famigli e dipendenti di Berlusconi. Non sono solo i condannati ad affollare gli elenchi del Popolo della Libertà. In Lombardia, dove si gioca la battaglia più importante per il controllo e il governo del paese, scorrendo i nomi dei candidati si trovano un gran numero di dipendenti di Fininvest, ex mogli, portaborse, dame bionde e persino l'insegnante dei figli di Berlusconi. Di redazione Il Fatto Quotidiano 23 gennaio 2013. Non ci sarà Marcello Dell'Utri, ma a fare le sue veci in Parlamento penserà lo storico braccio destro Simone Crolla. Tra i big c'è Renato Farina, in compagnia del poker Assi Bonaiuti, Bondi, Mantovani e Romani. Ma c'è molto di più nella squadra con cui il PDL si gioca la partita delle partite, la conquista dei seggi in Lombardia, regione chiave per strappare la carta dell'ingovernabilità del paese. Una lista di grandi nomi, gente lontana dai guai giudiziari, ma che, a scorrere i nomi, saltano fuori una vagonata di indagati, interi pezzi di casa Berlusconi e di Fininvest, vecchie glorie acchiappavoti, lobbisti e trombati in cerca di un premio. Impresentabili, di diritto o di fatto, dalla corte del principe a quelle dei giudici. Tanti i candidati per un unico grande merito, lo stare a servizio di Silvio Berlusconi, nelle sue aziende, nella gestione familiare e perfino delle sue residenze private. Da Villa San Martino a Roma Elena Centemero, numero 3 della lista Lombardia 2 per la Camera, ha fatto il balzo nella grande politica dopo aver insegnato lettere ai figli di Paolo e Silvio Berlusconi. In lista c'è anche chi deve aver contrattato con lei il costo delle elezioni, Mariella Bocciardo, numero 6 della lista è l'ex moglie di Paolo Berlusconi, entrata in Parlamento nel 2006 e nota come la cognata all'interno del cosiddetto e indicibile gruppo Bella Gnocca, insieme a Mara Carfagna, Gabriella Carlucci e Michela Biancofiore. Incontra Silvio nel 63. Lavora con lui nella vendita delle case di Brugherio e Milano 2. Nel 1982 si separa da Paolo e torna a lavorare in Fininvest. Insomma, una di casa. E dopo il gran rifiuto di Marcello Dell'Utri, si materializza nelle liste qualcuno a lui molto vicino da tempo in Parlamento. È il suo braccio destro Simone Crolla, già animatore dei circoli del buon governo e direttore del house organ settimanale di Forza Italia, Il Domenicale, edito da Dell'Utri e chiuso per debiti a fonte di vendite in picchiata. In lista anche un megafono dell'ex premier come Giuseppe Maria Verro. Imprenditore palermitano è stato eletto due volte con il PDL. Nel 2009 farà parlare di sé come consigliere Rai, dove si è distinto per le campagne pro Minzolini e contro Santoro, Saviano e Celentano. In TV è andato anche Lucio Barani, numero 17 del Collegio Lombardia 1, ad esempio quando da sindaco di Aulla in Lunigiana fece erigere un busto di Bettino Craxi e rinominare la centrale Piazza Matteotti in Piazza Martiri di Tangentopoli. E ancora per la posa di cartelli stradali indicanti divieto di prostituzione. 12° posto nella circoscrizione Lombardia 2, per Alessia Ardesi, alias Dama Bionda. Così è stata ribattezzata la giovane collaboratrice dell'ufficio stampa di Palazzo Grazioli, dopo che a fine 2011 accompagnò il cavaliere fino a Marsiglia, in occasione del congresso del PE. Non è un Berlusconese doc Paolo Cagnoni, che però può vantare di essere l'assistente di Sandro Bondi, tra i più devoti al cavaliere. Cagnoni si è guadagnato la candidatura alla Camera, in posizione 9 nella circoscrizione Lombardia 3. Una bella rivincita per lui dopo la delusione subita alle scorse elezioni regionali. Il suo nome era inserito nel listino bloccato di Formigoni, lo stesso di Nicole Minetti, ma all'ultimo è saltato a vantaggio di un leghista. Quelli che la giustizia. La lista lombarda è piena di nomi noti alle cronache giudiziarie, ma da queste parti non è un problema, con 62 consiglieri regionali indagati e lo stesso governatore Roberto Formigoni al centro dell'inchiesta sugli scandali della sanità. Per inciso, il celeste, dopo il voltafaccia a Gabriele Albertini, si è guadagnato la posizione numero 2 al Senato, subito dopo il capolista Berlusconi. Spicca tra gli altri il fedelissimo Paolo Romani, già uomo dell'emittenza privata al Nord, lanciato in politica nel 1994 con Forza Italia. Come deputato e sottosegretario mise il sigillo a provvedimenti volti a favorire le TV di Berlusconi. Nel 2012 è finito per due volte nel registro degli indagati. La prima per peculato, per una bolletta da 5.144,16 euro in due mesi con il telefonino del comune di Monza. La seconda per istigazione alla corruzione insieme a Paolo Berlusconi. Secondo l'accusa avrebbe fatto pressioni sull'amministrazione di centrodestra della città Brianzola per sbloccare il grosso affare immobiliare della Cascinazza, un'area di interesse della famiglia Berlusconi. Entrambe le inchieste sono ancora in corso. Gli elettori lo ritroveranno puntualmente al blindatissimo numero 6 della lista PDL per il Senato in Lombardia. Il suo nome è anche nell'elenco dei politici che ricevono generosi finanziamenti dalla Banca Popolare di Lodi di Gianpiero Fiorani. Nell'elenco c'è poi Salvatore Sciascia, ex direttore centrale degli affari fiscali Fininvest, condannato insieme a Paolo Berlusconi per aver pagato 330 milioni di lire ai militari della Guardia di Finanza per indurli a favorire l'azienda nelle verifiche fiscali. È l'amministratore dell'immobiliare Idra che raccoglie le proprietà della famiglia Berlusconi a partire da Villa Certosa. C'è poi Alfredo Messina, vicepresidente Mediolanum, gruppo Fininvest, indagato nella bancarotta HDC, referente Fininvest nelle intercettazioni telefoniche con Deborah Bergamini e Luigi Crespi. Chiamato come testimone al processo Berlusconi Mills, si avvalse della facoltà di non rispondere perché indagato di reato connesso. Il nome di Maurizio Bernardo è indissolubilmente legato a un emendamento noto anche come Lodo Bernardo, un cavillo inserito con emendamento al DDL anticrisi del 2009 che ha limitato l'azione della Corte dei Conti per danno erariale nei confronti di funzionari pubblici infedeli. Al tempo si ipotizzava che Berlusconi potesse essere citato per il danno d'immagine legato alle feste ad Arcore e al caso Addario. E lui si fece promotore di un salvacondotto immediato. Da assessore regionale alle reti fu indagato per traffico illecito di rifiuti e poi prosciolto nel 2007. Suo fratello Massimo è finito al centro dell'inchiesta sul crack della milanese Zincar. Corre per un seggio al Senato Riccardo Conti, oggi componente della Commissione Finanze, al centro dell'affaire dell'IMPAM, la compravendita immobiliare Lampo che gli avrebbe garantito nel giro di poche ore plusvalenze per 18 milioni di euro, sulla quale indaga la Procura di Roma. In lista anche Francesco Colucci, vecchio socialista, questore della Camera. Nel 1992 venne processato per voto di scambio, dopo il ritrovamento nel suo archivio informatico personale di migliaia di nomi accanto ai quali erano segnati i favori concessi, assunzioni nel settore pubblico, ricoveri d'ospedale, eccetera. Nel dicembre 1994 fu condannato a un anno di reclusione, per poi venire assolto in Cassazione. Ci sono poi quelli che erano stati rottamati da Berlusconi, ma a metà. Nessuno dei vecchi consiglieri sarà ricandidato, aveva tuonato appena 2 settimane fa il Cavaliere. In regione strada sbarrata a chi è rimasto coinvolto nello scandalo delle spese folli con i fondi assegnati ai gruppi consiliari. In 2, però, sono stati ripescati nelle liste per la Camera, Rienzo Azzi e Giovanni Rossoni, entrambi indagati dalla Procura di Milano per peculato. Tra chi negli ultimi tempi è finito sotto indagine delle procure e ora se la gioca in Parlamento c'è pure Giuseppe Romile. Rigioca, a dire il vero, perché Romile è già deputato del PDL, oltre a essere vicepresidente della provincia di Brescia. Il suo nome è finito nel registro degli indagati per false dichiarazioni al PM nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta sull'ex vicepresidente del Consiglio regionale Franco Nicoli Cristiani. In lista c'è pure Renato Farina, l'ex agente Betulla, nonché autore dell'articolo costato la condanna per diffamazione ad Alessandro Sallusti. Il suo nome è in posizione nella circoscrizione Lombardia 2, un po' troppo in là per una possibile riconferma alla Camera. Del resto lui è uno dei più impresentabili, ha patteggiato una pena di 6 mesi nel caso del rapimento di Abu Omar, ed è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per la visita in carcere a Lele Mora, fatta insieme a un tronista spacciato per suo collaboratore. Stessa lista, ma 6° posto, e quindi più probabilità di essere rieletto, per il deputato Antonio Angelucci. Editore del quotidiano Libero e re delle cliniche romane, Angelucci attualmente è già deputato, pur essendo rimasto coinvolto con il suo gruppo Tosinvest in diverse vicende controverse. Sia sul fronte della sanità, proprio ieri suo figlio Giampaolo si è visto chiedere una condanna a 4 anni e 6 mesi dalla procura di Bari per una presunta tangente di 500.000 euro pagata all'allora governatore Raffaele Fitto. Sia sul fronte dell'editoria, visto che il gruppo è stato condannato a pagare una multa di 103.000 euro per i fondi percepiti indebitamente per lo stesso Libero e per il Riformista. In 11ª posizione nella circoscrizione Lombardia 2, non risulta indagato Sergio Gaddi, ex membro della giunta del comune di Como, ma l'assessorato alla cultura che guidava è finito al centro di un'inchiesta per abuso d'ufficio, a far partire le indagini un esposto su presunte irregolarità legate alle mostre organizzate a Villa Olmo. Monica Guarischi, numero 6 nella circoscrizione Lombardia 3, è la sorella di Luca Guarischi, ex consigliere regionale vicino a Formigoni, decaduto nel 2009 a seguito di una condanna definitiva a circa 5 anni di carcere per tangenti. Via il fratello, in regione era entrata Monica, grazie a una collaborazione garantita dal Celeste per 10.000 euro al mese. E ora arriva addirittura la possibilità di correre per uno scranno in Parlamento. Nell'area lobby si segnalano Andrea Mandelli, candidato a Monza alle ultime amministrative e presidente dell'Ordine dei Farmacisti, e Luca Squeri, assessore al bilancio in provincia, presidente milanese e nazionale FIGISC, la federazione dei benzinai di Confcommercio. Di Luigi Franco e Thomas Mackinson. Liste PDL, da Sciascia a Romani, gli impresentabili che ce l'hanno fatta. Mentre cadono teste pesanti, come quelle di Cosentino e Dell'Utri, sono scampati al clamore l'ex manager Fininvest condannato definitivamente per corruzione, e l'ex ministro fedelissimo di Berlusconi, indagato 2 volte da assessore a Monza. Sono candidati in Lombardia, con elezione assicurata. Resiste anche Angelucci, nonostante gli scandali di sanità ed editoria. Di redazione Il Fatto Quotidiano 22 gennaio 2013. Il clamore sugli impresentabili del PDL li ha risparmiati. E mentre cadevano teste ben più pesanti come quelle di Marcello Dell'Utri e Nicola Cosentino, loro hanno riconquistato serenamente un posto in lista. È il caso di Salvatore Sciascia, che pure a differenza degli altri ha sulle spalle una condanna definitiva per corruzione. Il fatto che abbia commesso il reato veste di manager della Fininvest di Silvio Berlusconi dovrebbe essere politicamente un aggravante, ma forse in casa PDL ha funzionato al contrario, da attenuante. Nessuno pare aver posto problemi per un altro fedelissimo di Silvio Berlusconi, Paolo Romani, ex ministro delle telecomunicazioni inquisito dalla procura di Monza per peculato e istigazione alla corruzione. E anche nel suo caso, quest'ultimo reato è legato a una vicenda urbanistica di interesse di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. Salvatore Sciascia, ex guardia di finanza diventato direttore dei servizi fiscali della Fininvest, nel 2001 è stato condannato definitivamente a 2 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione. È l'esito della famosa inchiesta sulle tangenti alla Guardia di Finanza per alleggerire i controlli fiscali, quella dell'invito a comparire recapitato a Silvio Berlusconi durante il vertice internazionale sulla criminalità a Napoli. Sciascia ha ammesso di aver pagato tangenti con il benestare di Paolo Berlusconi, poi assolto, ma non ha mai nominato Silvio. Il corruttore reo confesso si impegna in politica e nel 2008 ottiene un seggio al Senato con il PDL. Alle prossime elezioni il partito lo ha candidato di nuovo al Senato in Lombardia all'11° posto in lista, considerato di sicura elezione. Paolo Romani, imprenditore televisivo di scarsa fortuna e ministro di fiducia di Silvio Berlusconi nel settore cruciale delle telecomunicazioni, è stato anche assessore all'urbanistica e all'Expo a Monza. In questa veste, nel 2012 è finito per 2 volte nel registro degli indagati. La prima per peculato, per una bolletta da 5.144,16 euro in 2 mesi con il telefonino del comune. La seconda per istigazione alla corruzione, insieme a Paolo Berlusconi. Secondo l'accusa avrebbe fatto pressioni sull'amministrazione di centrodestra della città Brianzola per sbloccare il grosso affare immobiliare della Cascinazza, un'area di interesse della famiglia Berlusconi. Entrambe le inchieste sono ancora in corso. Gli elettori lo ritroveranno puntualmente al blindatissimo numero 6 della lista PDL per il Senato in Lombardia. Conferma sicura al numero 6 della circoscrizione Camera 2, sempre in Lombardia, anche per il deputato Antonio Angelucci, il patron della Tosinvest, gruppo impegnato nella sanità e nei giornali, e coinvolto in diverse vicende controverse su entrambi i fronti. La Tosinvest è stata condannata a pagare una multa di 103.000 euro all'autorità garante per la vicenda dei fondi pubblici per l'editoria percepiti indebitamente per i quotidiani Libero e Il Riformista. Il gruppo è stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie sul fronte della sanità. Proprio ieri Gianpaolo Angelucci, figlio di Antonio, si è visto chiedere una condanna di 4 anni e 6 mesi dalla procura di Bari per una presunta tangente di 500.000 euro pagata all'allora governatore Raffaele Fitto, coimputato di Angelucci e capolista alla Camera in Puglia. Le maglie etiche del PDL, in realtà, si sono rilevate larghe. In Sicilia corre per Camera e Senato un nugolo di impresentabili idealmente capitanati dall'ex ministro Saverio Romano, ancora indagato per corruzione, e dall'ex sottosegretario all'interno Antonio Galli, sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. In Calabria, il partito di Berlusconi non ha trovato di meglio che candidare, tra gli altri, Demetrio Arena, il sindaco che si è visto sciogliere per infiltrazioni mafiose il comune di Reggio Calabria. Con un tocco surreale, l'interessato ha affermato che non avrebbe voluto candidarsi e di aver appreso dalla stampa di essere in lista. In Sardegna, invece, si ripresenta Silvestro Ladù, senatore uscente imputato per peculato. E non mancano le impresentabili new entry, come quella del giornalista Augusto Minzolini, in lista a sorpresa in Liguria nonostante un processo in corso, anche lui per peculato, per le spese fatte con la carta di credito Rai da direttore del TG1. Elezioni. Grande Sud candida sarà per IPM terminale della 'Ndrangheta. L'ex coinvolto in diverse inchieste di mafia e capolista in Calabria nel movimento di Micichè alleato con il PDL. Che al Senato presenta anche Giovanni Bilardi, nipote di Ettore, che gli inquirenti definiscono uomo al servizio delle cosche. Ma gli impresentabili fanno capolino anche nelle liste UDC in sostegno a Monti. Di Lucio Musolino, 22 gennaio 2013. Camera dei Deputati o Senato? Non lo so questo. Il 2 gennaio 2007. Il sottosegretario della Regione Calabria, Alberto Sarra, aveva risposto così a Giulio Lampada, ritenuto un braccio economico della cosca Condello di Archi. I due erano insieme a Milano, inconsapevoli che il ROS aveva piazzato le microspie nella Mercedes di Giulio Lampada, il personaggio chiave di un filone di un'inchiesta della DA di Reggio proseguita poi dai magistrati di Milano che nel novembre 2011 hanno arrestato tra gli altri il giudice Vincenzo Giglio. Sarra oggi è uno dei tanti impresentabili candidati alla Camera. Guida, infatti, la lista Grande Sud collegata a quella del Popolo della Libertà. Nel 1995 era stato denunciato per millantato credito, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, usurpazione di titoli o di onori. Nel 1997 è stato indagato per abuso d'ufficio per poi essere prosciolto nel 2000. Nel 2004 è stato raggiunto da un avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa, violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Nel 2005 è stato denunciato per corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio nell'inchiesta Poseidone. Negli anni successivi è finito un'altra volta sotto inchiesta per mafia nell'ambito di un'indagine archiviata dall'ex procuratore di Reggio, Giuseppe Pignatone, oggi capo della Procura di Roma. Con un simile quadro avevano scritto i magistrati di Milano: ci si aspetterebbe che nessuno possa neppure pensare di intraprendere o proseguire una carriera nella gestione della cosa pubblica. Evidentemente si tratta di aspettativa ingenua. Già perché Sarra viene descritto nelle carte dell'inchiesta sui Lampada come un esponente politico appartenente alla ormai disciolta Alleanza Nazionale, con elevata visibilità a livello locale e che può vantare incarichi utili per qualsiasi consorteria mafiosa. Di Sarra, continuano i magistrati, abbiamo già sentito parlare nella indagine Caposaldo, quando Paolo Martino, boss detenuto della cosca De Stefano, esprimeva giudizi poco lusinghieri sul personaggio e sui suoi coinvolgimenti con esponenti mafiosi. Sarra ha anche altra particolare caratteristica. All'epoca della consiliatura regionale aveva come capo struttura il commercialista Giovanni Zumbo. Quest'ultimo non è altro che la talpa con il pallino dei servizi segreti arrestata nell'operazione Crimine perché informava i boss della 'Ndrangheta circa le indagini delle DA di Reggio e Milano. Ritornando ad Alberto Sarra, i magistrati di Milano non hanno dubbi quando scrivono che il politico calabrese e aspirante deputato costituisce uno dei terminali di Lampada. I due pianificano operazioni finanziarie per decine di milioni di euro, operazioni in cui uno deve mettere la propria capacità imprenditoriale e l'altro le conoscenze in grado di aprire porte di banche ed enti pubblici. Certamente i carichi pendenti e il casellario giudiziario di Giovanni Bilardi sono puliti. Ma il coordinatore del movimento Scopelliti, presidente, oggi candidato al Senato al primo posto nella lista Grande Sud, vanta parentele e frequentazioni poco raccomandabili. In particolare, il consigliere regionale è zio di Ettore Bilardi, che in termini di reati, nella vita, non si è fatto mancare nulla. Il congiunto del politico è stato segnalato in banca per guida senza patente, danneggiamento, fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, contravvenzioni, estorsione, porto abusivo e detenzione armi, favoreggiamento, associazione per delinquere, semilibertà del condannato, evasione, libertà controllata, produzione, spaccio e detenzione oltre la modica quantità di sostanze stupefacenti. Con gli anni la carriera criminale dello zio Ettore ha fatto salti da gigante, incorrendo in specifiche e gravi violazioni di legge di carattere associativo e di natura mafiosa, come omicidio in concorso, detenzione abusiva di armi, associazione di tipo mafioso, evasione, danneggiamento, estorsione, ed altro. Più volte latitante, secondo gli investigatori è stato prima al servizio dell'autorevole Cosca Tripodò, poi emigrata a fondi in provincia di Latina, poi di altre altrettanto potenti e radicate operanti nell'area nord di questa città. Al Festival degli Impresentabili in Calabria partecipa anche l'UDC di Casini, che alla Camera in sostegno a Mario Monti inserisce in lista l'ex presidente della provincia di Vibo Valentia Gaetano Ottavio Bruni, che era stato indagato per l'alluvione del 3 luglio 2006 che causò 3 morti. Ex sottosegretario di Agazio Loiero, Bruni aveva lasciato la giunta regionale di centrosinistra dopo lo scandalo che travolse la figlia Francesca, trovata di notte nell'appartamento in cui si nascondeva il latitante della Francesco Fortuna di Sant'Onofrio, elemento di spicco della Cosca Bonavota. Sul piano amministrativo, infine, il candidato dell'UDC, quale presidente della provincia di Vibo, era stato rinviato a giudizio dalla Corte dei Conti per un danno erariale di 753.000 euro accumulato grazie alle consulenze e alle collaborazioni esterne. Oggi anche lui aspira a diventare deputato. Elezioni, Berlusconi mette nelle liste PDL due testimoni a difesa del processo Ruby. Uno in Piemonte, l'altra in Toscana alla Camera. Come racconta Dago Spia a Guantano, una candidatura Simonetta Losi, moglie del pianista Danilo Mariani, che si esibiva alle cene eleganti di Arcore insieme al cantautore Mariano Apicella e Bruno Archi, già consigliere diplomatico di Palazzo Chigi. Di redazione Il Fatto Quotidiano 22 gennaio 2013. Uno candidato in Piemonte, l'altra in Toscana alla Camera. Entrambi sono stati testimoni a difesa nel processo Ruby. Dopo lo psicodramma terminato in farsa sul caso Cosentino e dopo il ritiro di Marcello Dell'Utri, il PDL di Silvio Berlusconi inserisce nelle liste nuovi amici. Ed ecco che, come racconta Dago Spia a Guantano, una candidatura Simonetta Losi, moglie del pianista Danilo Mariani, anche lui sentito come teste nel processo bis, che si esibiva nelle cosiddette cene eleganti di Arcore insieme al cantautore Mariano Apicella, il cavaliere ha comprato le case di entrambi, nostra direzione redazionale, e Bruno Archi, già diplomatico di Palazzo Chigi. Simonetta Losi, già vice coordinatrice del PDL senese e già candidata a sindaco a Sarteano, è stata inserita al sesto posto nella sua regione. Ed ecco cosa avev detto ai giudici il 31 ottobre scorso. Non riuscivamo a vendere il nostro appartamento e abbiamo quindi chiesto aiuto al presidente e abbiamo venduto la casa a una delle sue società. La signora, che cantava accompagnata dal marito al piano nella residenza dell'ex premier, aveva tinteggiato in toni pastello le serate di Arcore come cene normali e aveva chiarito di non aver mai visto atteggiamenti di natura sessuale, né spogliarelli né toccamenti. A proposito di una serata del 22 agosto 2010, nella quale erano presenti anche Chiara Danese e Ambra Battilana, le due ex Miss che, stando al loro racconto, se ne andarono poi disgustate, la Losi aveva risposto al pubblico ministero di avere visto le due giovani tranquille e serene. L'ormai famosa statuetta di Priapo che venne portata al tavolo quella sera, secondo la testimone, era solo uno scherzo e non mi risulta che le ragazze abbiano simulato rapporti orali. Non era stata diversa la testimonianza e anche su un altro tema del procedimento di Bruno Archi, diplomatico in servizio presso la Presidenza del Consiglio, che il 5 ottobre scorso aveva confermato che al pranzo istituzionale con l'allora presidente egiziano Hosni Mubarak del 2010 si parlò di rubi. Alle domande del procuratore aggiunto Ilda Boccassini, Archi aveva risposto: il presidente Berlusconi disse che aveva conosciuto una ragazza egiziana e chiese a Mubarak se fosse una sua parente e se facesse parte della sua cerchia familiare. Alla richiesta di chiarimento su quale fosse stata la risposta di Mubarak, Archi aveva spiegato: rimase incuriosito, ma a mio avviso non capì bene, c'era confusione. Non ricordo però se rispose a questa domanda. Mentre i componenti della sua delegazione, secondo il diplomatico, cominciarono a interloquire affermando che con questo nome conoscevano una cantante egiziana. Anche Mariani, come del resto Apicella, niente sesso, cene normali, è stato teste a discarico nel processo Ruby Bis, nel quale sono imputati Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti. La statua di Priapo era definita d'una bischerata. Anche per Mariani le feste, naturalmente, non avevano nulla di scandaloso. Si cenava, si chiacchierava, si faceva musica e si ballava. Mai spogliarelli, né baci saffici e men che meno palpeggiamenti o toccamenti. Il manufatto era una cosa simpatica e aveva una protuberanza in stile africano. Ho visto questa statua con questo coso che ha portato, come scherzo, un cameriere che aveva il padre che lavorava in Angola. Il pianista, che era stato anche ripreso dal presidente del collegio, aveva aggiunto che era passata di mano in mano tra le ospiti, ed era ritornata al cameriere che l'ha riposta. Quando passava si facevano battute, una bischerata, ma nessuno ha mimato gesti di natura sessuale. Non ho mai visto alcuna denudarsi. Semmai qualche balletto, magari per festeggiare la vittoria del Milan. In caso di elezione le due new entry si ritroveranno in Parlamento anche Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Maria Rosaria Rossi, Paolo Bonaiuti, Valentino Valentini, Daniela Santanchè e Giancarlo Galan, tutti sentiti come testi nel processo Ruby, ma già parlamentari di lungo corso, Chiosa Dago,